time!
Telecomandati.
La TV, che ami odiare.
Gustavo Messina alla console, Eva Orman in regia, Antonella Palermo al microfono per una nuova puntata di Telecomandati, la rubrica che il giovedì mattina si occupa di televisione. Oggi però in particolare vogliamo parlare della giornata mondiale della libertà di stampa sotto l'egida dell'UNESCO, quest'anno sul tema libertà di stampa, sicurezza dei giornalisti e impunità. 29 giornalisti e collaboratori dei media uccisi per aver esercitato il loro mestiere dall'inizio del 2007, 129 professionisti dell'informazione attualmente in carcere, 65 cyber dissidenti in prigione per aver cercato di esprimersi su internet. Questi alcuni dei dati allarmanti che oggi, in occasione appunto della 17ª giornata internazionale per la libertà di stampa, la sezione italiana di Rapporteurs Sans Frontières illustrerà nei dettagli in una conferenza stampa a Milano. Tra i partecipanti il vicepresidente Domenico Affinito, che abbiamo in diretta al telefono con noi. Ben trovato.
Ben trovati, grazie.
Chi ci sarà anche tra gli invitati e i giornalisti?
Questo pomeriggio
sì,
ci
certo.
Saranno Mimmo Candito, che è inviato speciale della stampa, nonché presidente della sezione italiana, e poi alcuni membri, Ettore Mo, Toni Capuozzo e Luciano Gulli, inviato speciale del giornale.
Entriamo un po' nel dettaglio di questi dati che appunto sono davvero da definire allarmanti. Vediamo dove la libertà di stampa è più minacciata nel mondo e perché.
Sono dati che tra l'altro ricalcano quelli con cui abbiamo chiuso il 2006, che è stato l'anno peggiore dopo il 94, che è l'anno in assoluto peggiore per la libertà di stampa da quando Reporter Senza Frontiere monitorizza i dati riguardo ai giornalisti uccisi, minacciati, aggrediti, arrestati. 2006 che si è chiuso con 81 giornalisti uccisi, 32 collaboratori dei media uccisi, quindi un numero altissimo, 113 persone, 871 giornalisti fermati, 1472 aggrediti e minacciati, 912 media censurati, e per la prima volta nel 2006 abbiamo monitorato anche il numero di giornalisti rapiti, 56 in tutto l'anno. La libertà di stampa è minacciata soprattutto nella zona del Medio Oriente, per ovviamente la situazione drammatica in Iraq. Nella zona c'è presente anche ovviamente l'Iran, potenza regionale che veleggia nella parte finale della classifica mondiale della libertà di stampa che ogni anno viene stilata da Reporter Senza Frontiere. Un'altra zona molto drammatica è quella del sud-est asiatico e della Cina. Abbiamo parecchi problemi anche in America del Sud, in America centrale, Messico e Colombia. Queste sono a grandi linee le problematiche maggiori per quanto riguarda la libertà di stampa. Poi abbiamo delle zone dove invece la libertà di stampa è in qualche modo più garantita, perché ci sono problemi ma non sono così pressanti di quotidianità e di rischio fisico, e sono più o meno i paesi delle democrazie occidentali, una trentina di paesi dove la libertà di stampa ha livelli diversi, però viene diciamo sostanzialmente garantita insieme alla libertà d'espressione.
Hai citato la Colombia, ricordo che in occasione del 10° anniversario dell'istituzione del premio UNESCO Guillermo Cano per la libertà di stampa, il riconoscimento viene consegnato quest'anno a Medellin, in Colombia appunto, patria di Guillermo Cano, direttore del quotidiano El Espectador, ucciso dai narcotrafficanti a Bogotà il 17 dicembre dell'86. I suoi killer non furono mai arrestati a 21 anni da quel crimine. La violenza contro gli operatori dell'informazione e della comunicazione continua a costituire una delle più gravi minacce alla libertà di espressione e alla libertà di stampa.
Il problema dell'impunità è il problema maggiore che abbiamo, ed è il problema per cui si moltiplicano sempre di più questi atti e questi reati, perché poi alla fine è molto difficile portare davanti alla giustizia chi si macchia di questi reati, perché il più delle volte si macchia di questi reati persone che detengono il potere nei diversi stati, o perché sono regnanti, o perché sono appartenenti a gruppi politici, o perché fanno parte di realtà criminali, come succede invece ad esempio proprio in Colombia.
Tu conosci abbastanza bene la situazione dell'Iraq, perché più volte ci sei tornato come inviato. Ecco, che scenari vedi per questo paese? I giornalisti qui sono destinati a fuggire?
Qui abbiamo una realtà di vita drammatica quotidiana, soprattutto nella zona centrale dell'Iraq, quella del triangolo sunnita, quella insomma dove esiste la maggioranza sunnita della popolazione, dove vive e quindi dove c'è Baghdad, quella zona lì sostanzialmente. Drammaticità quotidiana che si riflette anche sulla condizione di vita dei giornalisti, perché i giornalisti fanno parte di quella società. La situazione peggiore viene vissuta da chi non è originario dell'Iraq, da chi va in Iraq per lavorare come giornalista, perché è soggetto a rapimenti, perché ormai uscire dalla zona verde, dalla green zone, per un occidentale o tendenzialmente un non arabo diventa un'impresa titanica, si può uscire solo se appunto con una scorta armata, eccetera. Il problema però riguarda anche per tutta la popolazione locale, per i giornalisti locali, perché i giornalisti locali che riescono a muoversi più liberamente, però non essendoci una situazione di legalità diffusa, sono soggetti alle pressioni dei vari gruppi di o criminalità quotidiana, normale, diciamo non organizzata, o addirittura pressioni di gruppi di criminalità organizzata o gruppi politici terroristici. Quindi la situazione è assolutamente drammatica, è una situazione che destabilizza tutta la regione, che ha creato anche delle ripercussioni forti anche nei rapporti con l'Iran, ad esempio, è una situazione che prima o poi andrà sanata, anche perché l'Iraq è un paese importante, è un paese con grosse quantità di petrolio, quindi potenzialmente molto importante per tutta la regione, ma per tutto il mondo occidentale, anche da qui l'interesse specifico molto forte degli Stati Uniti.
Cosa ci insegna secondo te la vicenda Mastrogiacomo?
Ci insegna che fare il giornalista nelle zone di guerra diventa sempre più difficile. Noi portiamo avanti come nostra idea il fatto che non bisogna abbandonare queste zone, nonostante i rischi, bisogna assumerseli questi rischi, bisogna cercare di rischiare il meno possibile, quindi trovare quando si è sul luogo dei contatti importanti, verificarli prima di spostarsi in un regime di sicurezza, però non abbandonare queste zone, perché abbandonando queste zone si fa sicuramente il gioco di chi ha interessi sporchi, da una o dall'altra parte. Il giornalista è il cane da guardia, è quello che va lì e racconta in modo onesto, deve farlo, anche se con le proprie idee, quella realtà, e la fa sapere a tutto il mondo. Questo è fondamentale. Quello del giornalista è un ruolo sociale importantissimo e questo non va abbandonato.
Quanto e come incide l'informazione online nel discorso della libertà di stampa, cioè l'aumento della velocità con cui si possono scambiare in tutto il mondo le informazioni, come incide su questo discorso?
Incide tantissimo ed è un punto molto, molto importante, tant'è vero che noi abbiamo notato un aumento della repressione nei confronti della libertà di espressione proprio con la nascita di Internet, perché Internet ha dato una serie di possibilità a varie persone di scambiarsi informazioni.
E l'ha data questa possibilità, ricordiamolo, anche a quelle, e forse soprattutto a quelle cellule dei movimenti più radicali di terrorismo globale che fanno uso della rete.
Certo, è stato un motore per una serie di cose, per aumentare la conoscenza nel mondo dei fatti, per facilitare una serie di attività anche illecite, non solo i terroristi ma anche la criminalità organizzata. Ormai abbiamo prove che la mafia, la camorra gestiscono spesso i traffici anche attraverso internet, scambiandosi informazioni attraverso le email. Sono strumenti che vengono usati tranquillamente, quotidianamente. Dall'altra parte c'è stata la repressione dei regimi che hanno cercato di imbrigliare internet. Internet non è né buono né cattivo, certo. È un sistema di comunicazione che ha cambiato il modo di vivere. Sicuramente internet è importante, lo sarà sempre di più, perché si andrà sempre di più a perdere la carta stampata e avere delle piattaforme multimediali. Per quello l'attenzione a internet è fondamentale. Noi difendiamo i cyber dissidenti perché per noi libertà di espressione vuol dire comunque poter raccontare e dire la propria anche lì dove ci sono i regimi. Certo, è uno strumento che va poi controllato e monitorato anche per quanto riguarda quello che ricordavi tu, cioè il rischio del terrorismo internazionale o della criminalità organizzata, ma questo non può essere il paravento dietro cui ripararsi per dire allora lo censuriamo.
Per chiudere, per un giornalista dove finisce il dovere professionale di informare e dove comincia l'avventatezza? Come cercare un equilibrio, insomma, tra questi due atteggiamenti?
È una domanda molto difficile, perché direi che proprio è il cuore dell'informazione e del lavoro del giornalista e del rapporto tra il giornalista e il proprio lettore. Io un'idea su questo ce l'ho. Secondo me il mestiere del giornalista, il dovere di informare e l'essere nel proprio ruolo finisce nel momento in cui il giornalista si fa tentare dalle lusinghe del potere. Lì il giornalista cade, inciampa in un gradino e quel gradino lo proietta in una zona che non è più il suo mestiere, non è più la sua funzione sociale. Ecco, quando il giornalista si fa tentare dal potere, lì diventa qualcos'altro che non è più fare il giornalista. Magari è lavorare nella comunicazione, magari è comunque comunicare delle cose, ma non è più fare il giornalista.
Grazie a Domenico Affinito, vicepresidente di Rapporteurs Sans Frontières Italia, inviato di AGR, l'agenzia giornalistica Rizzoli Corriere della Sera. Buon lavoro e buona giornata.
Grazie anche a voi.
Continuiamo a parlare di libertà di stampa in questa giornata internazionale per la libertà di stampa e di espressione. Ricordo anche che il premio per la libertà di stampa 2007 è stato assegnato dall'UNESCO per la prima volta a titolo postumo alla giornalista russa Anna Politkovskaya, si è assegnata davanti alla sua abitazione a Mosca il 7 ottobre 2006. Nella motivazione la giuria del premio rende omaggio al coraggio e alla tenacia della giornalista nel continuare a coprire la situazione della Cecenia di fronte al disinteresse generale per il conflitto in atto in quella terra. La sua abnegazione e l'indomita ricerca della verità ne fanno un punto di riferimento per il giornalismo non solo in Russia, ma anche nel resto del mondo. Ma oltre alla denuncia, cosa chiedere all'opinione pubblica in questa giornata? Stefano Marcelli, presidente di Information Safety and Freedom, l'associazione per la libertà di informazione nel mondo, al microfono di Roberta Gisotti.
105 Live. Radio Vaticana in diretta.
Intanto di rendersi conto di quanto sta accadendo. I danneggiati, certo, in primo luogo sono i giornalisti, ma poi lo saranno anche loro, chi compra i giornali, ascolta la radio e guarda la TV, perché avrà un prodotto contaminato dalla paura, dalla corruzione e dai controlli. Noi chiediamo all'ONU, all'Unione Europea e anche al governo italiano di farsi carico del problema. Non c'è democrazia senza libertà. Se i cittadini non conoscono, non sono in grado di esercitare il proprio diritto democratico, e se i cittadini non imparano a leggere tra le righe e a difendere la libertà dei mezzi di informazione, rischiano sulla propria libertà.
Tra i paesi alla ribalta delle cronache internazionali per le guerre che coinvolgono eserciti occidentali sono l'Iraq e l'Afghanistan. Qui fare il giornalista è costato e continua a costare la vita a decine di colleghi, e forse si parla poco del tributo altissimo pagato dalla stampa locale.
Questo è vero, in Iraq ormai da 2 anni praticamente gli inviati occidentali non ci sono più. Quello che noi riusciamo a sapere lo sappiamo per il lavoro oscuro e rischiosissimo dei colleghi iracheni. Se sono morti più di 200 giornalisti nel corso della guerra in Iraq, 2/3 sono colleghi iracheni che lavoravano per testate internazionali oppure per le nuove testate irachene che hanno cominciato a moltiplicarsi dopo la caduta del regime. C'è chi si chiede, dopo la vicenda irachena, se è ancora possibile fare il giornalista. Ora la questione si è spostata in Afghanistan, dove proprio dopo la vicenda del sequestro del nostro collega Daniele Mastrogiacomo ci si chiede non solo per i giornalisti occidentali ma anche per gli afghani se potranno fare il loro lavoro. Questo evidentemente riguarda molto da vicino quell'obiettivo della democrazia che ha portato i militari americani e della NATO prima in Afghanistan e poi in Iraq.
Libertà di stampa a rischio anche in Occidente. L'OSCE, Organizzazione per la Cooperazione Economica e lo Sviluppo, ha denunciato che molti paesi abusano del segreto di Stato per nascondere informazioni non collegate alla sicurezza nazionale.
Sì, c'è una vicenda che riguarda 2 colleghi svizzeri che sono sotto processo per essersi occupati dei famosi voli della CIA, e lo Stato svizzero li ha incriminati proprio per violazione del segreto di Stato, e ci sono vicende che hanno riguardato, diciamo, dopo l'11 settembre in particolare, quasi tutti i paesi occidentali. Io vorrei ricordare che se però negli altri paesi si utilizza il segreto di Stato per coprire certe attività magari poco trasparenti dei governi in campo militare o dell'intelligence, in Italia l'autorità garante della privacy ha varato delle norme censorie per coprire le attività di nostri politici e personaggi famosi. Quindi il potere sembra volere dovunque tappare la bocca ai giornalisti, dagli affari di Stato fino agli affari privati. Non è un buon periodo per la libertà di stampa.
Era Stefano Marcelli, presidente di Information Safety and Freedom, l'associazione per la libertà di informazione nel mondo, intervistato da Roberta Gisotti. C'è un'altra associazione internazionale che si occupa di fare ricerca in questo campo, è la Freedom House, che ha praticamente esaminato 194 paesi e 74 di questi sono considerati come liberi, 58 parzialmente liberi, il che significa che solo il 18% della popolazione mondiale ha una stampa libera. Da questi dati, tra l'altro, emerge che la libertà di stampa è in arretramento in diversi paesi del mondo, ma non tanto in Italia, paese a quanto pare tornato libero, ma con ancora margini di progresso dopo il voto che ha portato al cambio della guardia a Palazzo Chigi, all'uscita di scena del governo guidato da Silvio Berlusconi, e quanto sostiene appunto il rapporto dell'organizzazione Freedom House. Noi ci fermiamo qui, abbiamo parlato di libertà di stampa, ma anche la letteratura a volte fa fatica a far emergere dei drammi e delle situazioni di vita particolarmente difficili. Fa fatica perché magari se qualcuno si prende la briga e il coraggio di denunciare queste situazioni, magari poi il successo ce l'ha, ed è il caso di Roberto Saviano di Napoli, ma paga un grosso prezzo perché la sua vita adesso è abbastanza blindata. Vi segnalo nella pagina culturale di Repubblica di oggi: se lo scrittore morde, un anticipazione dell'intervento che Roberto Saviano terrà oggi a Milano nell'ambito della prima edizione di Officina Italia. La rassegna, aperta fino a sabato, è tutta dedicata agli inediti. Un frammento di questo contributo scrive Saviano: quando ascolto le litanie sulla vacuità della letteratura, penso per esempio a Primo Levi e alla forza delle loro parole. Ci fermiamo qui, il nostro sito internet 105live.radiovaticana.org. Se volete riascoltare il meglio in onda su questo canale, buon proseguimento di ascolto in compagnia dei nostri programmi. Tra 2 minuti e mezzo, un flash news in lingua inglese. A presto.
Per avere informazioni sulla nostra programmazione,
chiamate l'800-208-802.
Il numero verde di 105 Live, la Radio Vaticana in diretta.